14:31 minuti, buongiorno a tutti e a tutte, presi per il colle. In diretta dalla Camera dei Deputati per seguire l'elezione del Presidente della Repubblica è cominciato da pochissimo lo spoglio delle schede della quinta votazione. In corsa, come sappiamo, per il centrodestra c'è Maria Elisabetta Alberti Casellati, ma possiamo già anticipare che non ce la fa. Buongiorno Sandro Giglioli.
Sì, buongiorno Lorenza, buongiorno. Sì, non ce la fa, nel senso che questo giro sicuramente, questa votazione sicuramente è fuori, perché ci sono già una quarantina di voti non per lei, sui circa, non ho capito se 530 che hanno votato o qualcosa del genere, e quindi basta fare il calcolo, 530 meno 40, siamo sotto i 505. Che le avrebbero permesso di diventare presidente.
Quindi adesso si tratta semmai di fare delle valutazioni sul risultato della Casellati, perché il centrodestra ha già annunciato che anche nella votazione delle 5 di oggi pomeriggio porterà avanti il suo nome. Quindi che margine avranno per sperare di arrivare ai 505? Andiamo alla Camera dei Deputati con Luigi Ambrosio e Anna Bredice. Buongiorno entrambi.
Sì, buongiorno.
Buongiorno. Possiamo già dire che in questo momento già non raggiunge la maggioranza assoluta, sotto di 35 voti proprio quando iniziava il collegamento, era, e quindi non arriverà sicuramente a essere Presidente della Repubblica, ma naturalmente quello che conta adesso è capire quanti voti prende. Sulla sigla eravamo a circa 100 voti per lei.
Siamo un po' di più adesso, siamo 132-133 e comunque appunto già più di 40 voti sono andati ad altri. Ovviamente quelli che colpiscono di più sono quelli per Tajani e per Berlusconi e anche probabilmente per Cartabia, che sono tutti franchi tiratori all'interno del centrodestra.
Ci metti anche già forse 40. Quel 3 o 4 che aveva Belloni in questo momento, che era il nome, uno dei nomi che si faceva ieri dal centrodestra, poi c'erano una decina di voti per Mattarella e per Di Matteo quando abbiamo cominciato il collegamento.
Anna, ascolta, puoi farlo? No, Anna sta parlando con qualcuno per cercare, immagino, delle voci.
Noi adesso qui sono tutti attentissimi allo spoglio, sono tutti quelle poche persone che sono qui nel transatlantico davanti ai televisori che sono sparsi agli angoli del transatlantico e poi fuori nel cortile a contare, cioè abbastanza tensione naturalmente, non tanto per l'esito finale, cioè non diventa Presidente della Repubblica, ricordiamolo, Maria Elisabetta Casellati in questo giro, ma per capire quanti voti prenderà, perché Luigi, per la Fratelli d'Italia e Forza Italia questa cosa è molto importante. Mi fa segno Anna Bredice che ha un ospite con sé, quindi Anna Bredice a te la linea.
Sì, ecco, Fiano qui accanto a me con dei fogli dove ci sono tanti numeri, insomma si cominciano a fare i conti e Casellati a che punto è?
Pronto, dunque secondo i calcoli sembrerebbe che i votanti siano stati 535-537, a giudicare dai voti diversi da Casellati per adesso espressi, la Presidente del Senato in questo momento è sotto i 500 preferenze, sta scendendo diciamo, ovviamente sentiamo sempre il cognome Casellati perché non c'è nessuna scheda del centro-sinistra di Italia Viva. E ci sono anche altri diversi assenti. Quindi, certo,
quindi il conto viene fatto sommando tutti gli altri nomi, no?
Lei deve raggiungere 505, i votanti sono stati intorno a 535-537, se ritroviamo tra Mattarella, Berlusconi, Draghi, Casini, Belloni, bianche, disperse e nulle, una somma superiore a 30 sarebbe, comunque diciamo già superiore ormai in questo momento a 40, vuol dire che è sotto i 500, facendo il conto di coloro che hanno espresso il voto, il centro-sinistra non l'ha espresso, coloro che hanno espresso il voto meno i voti che non si stanno indirizzando verso la Casellati è sotto.
Comunque loro pensano di andare avanti ancora?
Sì, adesso entriamo nella politica, per adesso avete fatto una domanda di aritmetica. Io non so perché penso di andare avanti, perché come ha detto anche qualche loro esponente ieri, per la verità Maurizio Lupi, anche Vito di Forza Italia, cioè, dovrebbero rendersi conto, i voti non per Casellati che stanno uscendo adesso, a parte qualcuno più identificabile, perché per esempio Alternativa C'è ha detto che avrebbe votato per Nino Di Matteo, sono, cioè, bisogna essere attenti, sono voti di centrodestra che non vanno alla Casellati, quindi diciamo fossi in loro farei due calcoli.
Grazie.
Ecco,
grazie.
Anna, se vuoi puoi già tranquillizzare Emanuele Fiano che siamo a 48, ecco adesso con la Bianca 49, sì. Voti 49, non percalizzati,
esatto.
Quindi se anche fossero 535 o 540, Casellati lo possiamo dire con assoluta certezza in questo momento è fuori dalla nomina a presidente a questa votazione.
Ecco,
a sto giro è fuori. C'è un dato politico, secondo me, è un dato, diciamo, prima lo descriviamo. Casellati, candidata alla presidenza della Repubblica, sta leggendo le schede perché è a fianco di Roberto Fico, il presidente della Camera, in quanto lei è presidente del Senato. Fico legge la scheda, poi la passa alla presidente del Senato, cioè Casellati, che la passa ai segretari, e questo potrebbe essere un problema, perché Fico, da quando è iniziata questa votazione per il Presidente della Repubblica, fin dal primo voto ha deciso di leggere solo il cognome della persona indicata, questo per evitare appunto quel gioco che fanno i partiti di segnare le schede con i nomi, le iniziali, eccetera. Questo i partiti lo fanno naturalmente per rendere la vita difficile ai franchi tiratori, però Casellati si sta rendendo conto di cosa succede e questo è un tema. Lei è lì.
Ecco, ma cosa si dice? Quale sarebbe la soglia di voti che Casellati e il centrodestra riterrebbero accettabili per sperare alla prossima votazione?
Loro dicono 420 voti, è una soglia di tranquillità per loro, è una soglia che adesso vedremo se raggiungeranno. Come dicevate voi, ci sono, come diceva Sandro, credo già dei cognomi indicati che sono cognomi di centrodestra, e quindi la loro paura è quella dei franchi tiratori, soprattutto per chi vuole in questo momento colpire Salvini, che si è assunto, no, il ruolo di guida del centrodestra. Sappiamo con quante difficoltà, soprattutto anche ieri, la lite con Giorgia Meloni, questo vertice notturno così difficile da cui è uscita questa scelta di rottura, certo sicuramente non di dialogo con il centrosinistra. Chi lo vuole colpire oggi fa il franco tiratore. Potrebbe, se arriva a 400, comincia a essere un problema per loro.
Ecco, ed è già però ufficiale che il centrodestra voterà la Casellati anche allo scrutinio delle 17, o c'è ancora un margine di dubbio?
C'è il vertice alle 2:30, cioè dovrebbe essere adesso, quindi sì, insomma, vediamo poi se naturalmente questi orari sono aleatori, però c'è un vertice a breve. Il centrodestra lo decidono lì, quello che mi dicevano qua è che appunto dipende molto da quanti voti prende adesso. Loro ufficialmente dicono, cioè ufficialmente, loro qui dicono sì, la ripresentiamo, andiamo avanti, radicalità assolutamente, poi però se va male è complicato per loro. C'è stata una conferenza stampa di Salvini attorno a mezzogiorno, Salvini l'abbiamo anche fatto sentire, ha ripetuto continuamente è il massimo, Casellati è il massimo, è il massimo, è il massimo, intendeva dire che è la seconda carica dello Stato, prima di lei c'è solo Mattarella. Ovviamente tutti abbiamo interpretato quel è il massimo, come dire, il massimo sforzo che abbiamo potuto fare noi ed è il massimo che possiamo fare per rimanere tutti uniti senza frantumarci. Quindi da un lato loro la devono tenere Casellati per evitare appunto la frantumazione, dall'altro certo se va male va male, nel senso che i numeri sono troppo bassi in questo giro, comincia a essere un problema.
Ecco, intanto io stavo facendo un po' di calcoli qua col pallottoliere, volevo dirvi che Casellati è già sotto, come tetto massimo raggiungibile, Casellati è già sotto 460, e se la tendenza non cambia, cioè se c'è sempre questo rapporto fra voti a Casellati e voti ad altri, non dovrebbe superare i 430 voti, ma così facendo un calcolo molto molto spannometrico, su cui
certo
io stesso vi invito a non fare troppo affidamento. Sicuramente però è già sotto i 460 come tetto massimo che può raggiungere. A questo punto si tratterebbe soltanto di capire, poi magari lo faremo anche con i nostri ospiti, qual è, come si diceva prima, il punto oltre il quale la destra può ragionevolmente pensare di dare una spallata, di tentare una spallata nelle prossime votazioni, qual è il punto oltre il quale invece, sotto il quale invece ha preso una musata tale da indurre a più miti consigli il centrodestra. Qual è un po' la vostra previsione su questo, Anna?
Beh, altri nomi non ce ne sono, cioè ne hanno bruciati talmente tanti, compresa appunto la Presidente del Senato, cioè che forse si è così ostinata a voler essere candidata che ora appunto si ritrova con questo risultato, ma dopodiché la palla a questo punto dovrebbe passare agli altri, magari cominciando dalle candidature di Casini, per non parlare appunto di Draghi, che forse però bisognerà aspettare domani. Altri nomi, a parte Cassese, che poteva essere un nome che poteva piacere un po' nel centro-sinistra, a questo punto non ce ne sono più, almeno dovrebbe a questo punto il centro-sinistra, infatti ha disertato la riunione con Salvini per lasciarlo un po' in difficoltà, per prendere forse adesso centro-sinistra l'iniziativa. Vedremo che cosa decideranno loro, Letta e gli altri, di fare alle 17, che cosa faranno alle 17. Questa, la decisione di non partecipare al voto si è rivelata vincente, nel senso che ha reso così chiaro appunto la mancanza di voti, che alla fine e ha evitato anche una spaccatura, ma il fatto che dal 5 Stelle potessero arrivare molti voti per Casellati, ecco, non l'avevano molto considerato, nel senso che Conte in qualche modo vorrebbe magari mettere mano un pochettino ai gruppi parlamentari, però sono in questi giorni Di Maio era sempre qui, ancora questa mattina Di Maio era qui in transatlantico, probabilmente proprio per avvertire di non fare scherzi.
Ecco, io continuo col pallottoliere, ragazzi, perché credo che in questo momento abbia una sua rilevanza. Sono già più di 100, dovrebbero essere 110 i voti andati a candidati diversi da Casellati. Quindi se i votanti sono stati 535, siamo già attorno a un tetto di 420, tetto oltre, ecco, il quale non parla. Questo dovrebbe essere, sì ragazzi, non datemi questa responsabilità di aver sbagliato i calcoli, che io in aritmetica mai stato bravissimo, però abbiamo già un 60 voti tra Di Matteo e Mattarella, Berlusconi 7, 67, poi 5 Tajani, fa 72, 4 Casini 76, 9 bianche 85, 7 nulle 92, 2 dispersi 94, Cartabia 3 siamo 97, Draghi 2 siamo 99, Barbero, Elisabetta Belloni 100, 101, 102, 103, siamo sicuramente almeno 103, 104 voti sotto i 535, quindi
adesso questo è arrivato un altro Tajani, vuol dire che siamo a 420 massimo in questo
attorno,
momento
attorno,
questa è la
siamo,
soglia,
vogliamo bassi, comunque siamo attorno
questa è la soglia,
al tetto massimo,
questa è la soglia
di... Luigi,
esatto,
c'è una dichiarazione,
per noi va bene,
c'è una dichiarazione di Brugnaro tra i centristi alleati del centrodestra, Coraggio Italia, rilasciata al Foglio, che dice: dopo la Casellati c'è solo Draghi. Allora vogliamo ascoltare Sgarbi, che ha intervistato poco fa, che dice più o meno...
Certo. Ecco. Quale sarebbe la soglia sotto la quale...
Se voi mi porto a vedere il quadro. La soglia?
La soglia sotto la quale sarebbe una sconfitta questa.
Beh, sotto i 400. 425 o 30 o 40 sono i numeri di ieri, tenuto conto di un po' di assenti, di De Martini che non può votare perché sta in Sardegna, di un altro che, quindi alla fine, tenuto conto che, però può darsi che superi anche 425, cioè la soglia.
A quel punto che succederebbe?
E poi niente succede, perché
stiamo a posto,
rovinati. Sì, sì, non succede niente, succede che occorre trovare un candidato che non sia nel circuito chiuso, e quindi l'unico che ho sentito, ma non ho capito quanto possa essere speso, è Cassese.
Perché... Ma Cassese però oggi è stato trattato anche male esteticamente, diciamo, da diversi esponenti del centrodestra, ha detto delle cose brutte su di lui, come
sì,
si può ripresentarlo?
Appunto. No, non è stato presentato ieri, però dico, è un nome, tu può puoi pensare di sfondare, perché un nome, se cerchi un nome condiviso, la sinistra può condividerlo, questo che volevo dire. Non puoi pensare che condividano Nordio o che condividano Pera o che condividano...
Escluso anche Cassese, chi rimane? Draghi a questo punto ancora, bisogna ritornare a quell'operazione lì.
Sì, che alla fine quello si diceva con la Meloni è che Draghi verrà come in una discesa naturale, insomma. Perché a questo punto i nomi possibili, ma non mi pare ci sia un orientamento in questa direzione, sono quello di Mattarella e quello di Draghi. Mattarella potrebbe avere anche i voti dei 5 Stelle perché loro non vogliono Draghi, per cui hai questo vantaggio.
Chi, però... chi o cosa, quale fattore, più che quale persona sblocca questa situazione?
Ah, dovrebbe farlo Salvini, mi auguro che oggi lo faccia e che trovi una possibilità che sia ascoltata dall'altra parte.
Ieri sembrava un po' modalità papete Salvini, un po' in confusione.
No, questo non posso dirlo. No, sembrava, come dire, sereno nel dire abbiamo i nostri, scegliamone uno. Abbiamo scelto la Casella.
Grazie.
Ecco, così Vittorio Sgarbi che prevede che si vada poi a poco verso Draghi. Non sarà sto pomeriggio,
se è vero quello
probabilmente.
Che ha detto... Se è vero quello che ha detto, avete sentito, ha detto si condivideva questo pensiero con Giorgia Meloni. Se è vero quello che ha detto, questa cosa è abbastanza significativa. E poi naturalmente, come dice lui, è Salvini che deve fare un gesto adesso, no? Fino adesso sta tenendo il punto in maniera anche piuttosto aggressiva nell'ultima apparizione pubblica un paio d'ore fa, però effettivamente è lui che la deve capire.
Allora ragazzi, sto facendo ancora dei calcoli, siamo a 125 voti non per la Casellati, quindi 535 meno 525, lei in questo momento è intorno a un tetto potenziale, diciamo 410 per largheggiare 415, che è sotto quello che Sgarbi diceva essere il minimo per dire che è andata benino, giusto?
Sì.
Io a occhio ho anche l'impressione che lei possa fermarsi attorno ai 400, qualcosa più, qualcosa meno, ma attorno ai 400. È sicuramente un numero che comincia per 3 sarebbe catastrofico per il centrodestra.
A un certo punto prima qua, che iniziasse lo spoglio, è stata una scenetta, c'era Giorgetti, che sappiamo chi sia, insomma, no? L'uomo della Lega, ritenuto molto importante dentro il partito, che salutava Zaia, l'ha fatto salutandolo con il segno del 3, e allora qualcuno ha interpretato il 3 vuol dire 300, no? Cioè vuol dire che scende sotto i 400, vediamo se Giorgetti.
Non è inverosimile da quello che vediamo adesso con queste votazioni qua, c'è Mattarella che è il secondo più votato con 43 voti, quindi diciamo così, è un segnale anche di elettori, grandi elettori non di centro-sinistra che vogliono andare dritti verso Mattarella. Poi c'è Nino Di Matteo, sì, votato Mattarella. Da Alternativa C'è sui 37, poi ci sono un po' di franchi tiratori, presumibilmente, del centrodestra che hanno dato una quattordicina di voti tra Berlusconi e Tajani. Questa è un po' la situazione adesso, ma direi che il dato fondamentale, il dato forte, è che Casellati non solo non sta riuscendo a diventare Presidente della Repubblica, ma sta anche andando incontro a un voto che non è assolutamente di successo.
Ecco, stavo guardando le immagini. Anna, prego.
Sì, noi deputati di Coraggio Italia, quell'area di centro, insomma, che non avrebbe voluto di questa soluzione, aspettavano a dichiarare, hanno fatto cenno dopo, perché vogliono sapere esattamente la portata, diciamo, di questa sconfitta, di questa scelta Salvini-Meloni, e quindi loro poi rilanceranno proponendo poi forse Casini, un tentativo su Casini, vedremo.
Ecco, stavo osservando le immagini del tavolo della presidenza della Camera con la Casellati che ha sempre il telefono in mano.
Cosa fa col telefono? Perché non è bello.
Manda
che...
gli sms.
No, il pericolo è che si segni le schede,
stamattina.
Diciamo, ecco, sarebbe così. Allora, 6 votanti, ragazzi, 6 votanti sono stati veramente 535.
Ecco, finito eccolo, lo spoglio, qua. Vediamo se c'è la proclamazione del risultato.
È sotto i 400.
Tutto questo per...
Ecco, non sento però.
Mi dicono, pronto, mi sentite?
Sì, Luigi.
382 voti.
382.
382
sono i calcoli dei leghisti.
Quindi un pesante insuccesso.
È veramente poco, eh. Ah, sì. Sì, è una bella sconfitta. Lei è nera, infatti.
Lei è nera, ci credo. Ha preso molti voti in meno, non solo di quanti ne servivano, ma addirittura del centrodestra, ma molti meno del centrodestra, sì, 450 beh, sì. Grandi elettori.
Però con gli assenti, quello che vabbè, diceva togliene, Sgarbi, verso togliene, i 420, vabbè, 430. Okay, una comunque vittina. Sono 40 in meno
una
rispetto
legnata.
A quelli possibili.
Hanno voluto la prova di forza.
E vediamo cosa faranno adesso allo scrutinio delle 17, alla votazione, alla settima, giusto? Mi sto perdendo.
Sesta, stasera la sesta, no?
Sesta.
Sì, ne
hanno
fatte
già
5,
programmato la le due chiame per domani e quindi si va anche a domani.
Ma c'è Fico che sta ancora leggendo dei nomi, come se ha letto un nome che tipo Emilio Scalzo, non ho capito chi sia.
Emilio Scalzo è il militante No TAV appena estradato
dalla
Francia.
Ah, Emilio Scalzo, giù, è vero, l'abbiamo anche intervistato, scusami Lorenzo.
Ma ce l'ha l'età per diventare Presidente della Repubblica?
Non so se ha l'età, sì, ma sì. In questo momento è all'estero, diciamo. Mario senti, Andretti Lorenzo sarebbe il pilota di Formula 1? Qualcuno ha votato Mario Andretti?
Per i compagni della mozione Andretti è morto, Andretti, non si può.
Non si può.
Ecco,
sta dando il computo, Fico. Ci siamo. C'è un momento di attesa perché Fico ha chiuso la votazione e sta per leggere i voti.
Intanto Fiano, che era qui davanti allo schermo, che ha fatto il conto molto puntuale di tutto, ha detto le spallate finiscono sempre male.
Sicuramente la Meloni si è fatta male alla spalla e anche alla Casellati. Dovrebbe essere attorno a 380 e briscole, secondo i calcoli che ho fatto io, che non valgono quelli di Fiano, per carità, però anche noi siamo qua carta, penna, calcolatrice.
Ecco Anna, sono previsti in teoria, diciamo così, altri incontri tutti insieme, il famoso conclave cosiddetto?
Vedremo perché le sentiamo rotondi, vediamo.
Quando si capisce che diciamo è una tappa del giro e non è il traguardo, ci saranno state delle libere uscite, perché voti per Berlusconi, per Tajani, che vanno sommati, quindi la valutazione sarà fatta dal vertice del centrodestra.
E quindi si ripresenta però la candidatura alle 17.
Questo lo deciderà il vertice del centrodestra, secondo me non cambia niente.
Il risultato sarà sempre questo, quindi?
No, secondo me è un risultato che attesta che il centrodestra c'è.
Abbastanza, dice? 382 voti?
C'è, perché comunque ci sono dei voti in libera uscita che vanno ricompresi nel pacchetto del centrodestra. Da quello si parte e continueranno le interlocuzioni.
300, quindi avete sentito Rotondi?
Sì, Rotondi ha fatto, come dire, la famosa dichiarazione di quando uno ha una sconfitta e dice valuteremo, vedremo, il centrodestra c'è. Siamo passati da eleggiamo un presidente di centrodestra a il centrodestra c'è in pochissimi giorni. C'è, ma
sentiamo la Russa.
Ecco.
Vediamo, no, beh, è andato via, immagino che non fosse contento, diciamo.
Io nel frattempo sono risultato. Tornato.
Vabbè, sì. Se sei tornato, Luigi, questo cambia tutto. Dove eri andato, scusa?
Cambia la storia. No, era saltato il wifi, quindi
ogni tanto ci abbiamo sta roba bella che salta il wifi, sì. D'altro canto siete, credo, più giornalisti che grandi lettori lì dentro. Allora,
il wifi è uno per tutti, quindi siamo tanti questi giorni qua dentro.
Allora, sentire Rotondi, i voti in libera uscita si possono riportare a casa, però bisogna anche dire a Rotondi che i voti in libera uscita, diciamo apertamente, di centrodestra sono pochini, perché c'è Berlusconi con 8 voti, Tajani con 6 e fa 14. Possiamo calcolare di centrodestra anche la Cartabia? Va bene, fa 21. No? E poi possiamo
la Belloni, dai, aggiungila.
Allora aggiungiamo anche la Belloni, fa 23. Casini non credo di poterlo aggiungere, basta, altri non c'è, no.
la cartaglia quindi... Matteo Mattarella, ecco, li metterai dall'altra parte.
Esatto, Di Matteo 38, 39 più o meno, Mattarella 45, difficilmente sono voti che poi vanno su Casellati, almeno al momento, poi tutto può succedere.
Mattarella ha preso pochissimi voti a sto giro.
Eh beh, perché c'erano tutti quelli del centro del Movimento 5 Stelle che non sono passati
a votare. Che non sono andati a votare. Che ieri, 46 voti.
E ieri sono passati e oggi
abbiamo...
no. Io trovo interessante che abbia preso 45
voti. Possiamo andare in diretta?
Certo.
Fornaro. Allora, questo risultato qui, insomma, non è andata bene. Come diceva un suo collega, la spallata è andata male a Salvini.
Direi che è una sconfitta clamorosa della strategia del centrodestra di Salvini. Era da giorni che diciamo che non c'è una maggioranza sulla carta per nessuno delle due schieramenti, hanno voluto andare a contare, hanno preso molto meno di quello che avevano sulla carta, loro partivano da 450 circa, sono scesi abbondantemente sotto i 400.
Quindi la palla adesso passa a voi secondo…
Passa a sedersi come abbiamo chiesto da giorni attorno a un tavolo alla ricerca di un nome che possa rappresentare tutti gli italiani.
Perché l'ha fatto questa cosa?
Bisogna chiederla a lui.
Si sapeva un po' per...
Questo lo bisogna chiedere. No, erano convinti evidentemente di farcela. Beh, non penso che siano, come dire, suicidi.
Ma forse consideravano che l'altro centrosinistra, gli altri partiti, gli altri gruppi avrebbero votato?
Ma non credo, perché più o meno si sapeva che noi avremmo avuto un atteggiamento come quello che abbiamo poi messo in pratica, cioè quello della non partecipazione al voto, nella forma dell'astensione.
Oggi che succede?
Cioè... Adesso c'è alle 5, c'è una prossima tornata.
E voi che farete? C'è un nome di...
Ma il tema non è adesso rimettere un nome, l'ideale sarebbe alla sesta poter votare il Presidente della Repubblica.
Loro non lo so. Grazie. Eccomi qua.
Fermi.
Siamo tutti fermi, però siamo tutti, credo, abbastanza, credo, a parte Rotondi, unanimi nel capire che hanno preso una musata clamorosa, perché, ripeto, anche con gli altri nomi del centrodestra e comprendendo anche Cartabia, Berlusconi, Tajani, Belloni, non arrivano a 400, altro che 505. Quindi sarebbe veramente singolare, in termini di buon senso, se Salvini, Meloni, Rotondi e compagnia cantante, Berlusconi ovviamente, volessero andare a oltranza su un nome che ha avuto un successo così scarso. Sappiamo fra l'altro che la signora Casellati non è particolarmente amata all'interno del Parlamento e soprattutto del Senato, dove lei è presidente. Anche per motivazioni puramente personali e prepolitiche, che possono avere in qualche modo inciso. Il dato di Mattarella che si vedeva, di cui parlavamo prima, a me fa impressione un po' alla rovescia, perché ha preso 45 voti fra tutti coloro che non sono di centrosinistra, che non sono quelli del Movimento 5 Stelle, del PD, di LeU, che sono invece passati dall'urna senza mettere la scheda, senza ritirare la scheda. Quindi è gente più o meno ascrivibile o all'area di centro o al misto o a non so cos'altro, ma comunque non al centro-sinistra vero e proprio. Nonostante questo ha preso 45 voti, che sono pochi, ma in quest'ottica non sono affatto pochissimi. C'è qualcuno che sta lanciando un segnale della serie: chiamiamo Mattarella perché è l'unico che, se aggiungiamo i nostri voti a quello del centro-sinistra, può serenamente passare. Questi sono i primi dati che mi vengono in mente guardando i numeri.
Ecco.
Sono impietosi con la Casellati.
Decisamente. È stato proclamato il risultato.
82.
Adesso abbiamo un breve blocco pubblicitario, restate lì, torniamo fra pochissimo con Presi per il Colle. Un minuto, Radio Popolare e Popolare Network, queste Presi per il Colle. Maria Elisabetta Alberti Casellati ha preso 382 voti, come dicevamo poco fa, con 446 votanti di centrodestra, quindi decine e decine di franchi tiratori nella sua coalizione. E nonostante questo, poco fa Rotondi di Forza Italia ci diceva che il nome di Casellati verrà riproposto dal centrodestra nella seduta programmata alle 17. Ancora non sappiamo se ufficialmente sarà così, perché è previsto un vertice di centrodestra da qui alla prossima votazione, ma così sembra. Noi ci colleghiamo con la Camera dei Deputati, dove c'è anche Daniela Preziosi, giornalista di Domani. Ciao Daniela.
Ciao Lorenza, buonasera a tutte e a tutti. Parlo con la mascherina e vi dico subito che sono davanti alla parte del Transatlantico, con la porta che porta all'aula, da cui esce la destra, quindi mentre vi parlo guardo i componenti della destra per vedere un po' che facce hanno.
Ecco, benissimo, quindi
e che facce hanno?
In tempo reale.
Non mi sembrano molto sorpresi, ecco, voglio dire questo. Non mi sembra che sia uno shock, mi sembra che sia una presa d'atto di una cosa che si sapeva. Certo, le dimensioni di questa sconfitta sono piuttosto importanti, quindi quello che dice Rotondi, di cui sono abituata a, diciamo, a cui sono abituata a sentire con attenzione, perché è una, insomma, una persona assolutamente intelligente, così, però io non sono sicura che sia insomma già deciso di riproporre la Casellati, che in questa situazione non può che perdere altri voti. Siccome il centrodestra sta già perdendo la faccia con questo voto, rifarlo non mi sembra una buona idea, però può darsi pure che ci sia una strategia finissima che io in questo momento non
no, non la vedo la strategia finissima, Daniela. Comunque Rotondi non è che ha proprio detto così dritto per dritto. Da Democristiano ha detto deciderà il vertice del centrodestra, io vedo la possibilità di andare avanti con questo nome, ma l'ha messa un po' più della serie se poi si cambia idea.
Vabbè, onore delle armi, è l'onore delle armi, no, per non umiliare troppo questa sconfitta la presidente, insomma, in effetti la carica istituzionale più alta che ha il centrodestra e a occhio la più alta che avrà ancora per un po' di tempo.
E non umiliare neanche troppo Salvini, visto che questa operazione tutto sommato l'ha messa in piedi lui.
Sì, Salvini mi sembra che prenda un bel bagno, però forse questa cosa lo aiuta a uscire fuori da un cul-de-sac, da un angolo in cui si era infilato facendo tutta quella specie di flipper di incontri che non portavano a un candidato vero, e quindi così ha dimostrato con la sicuramente con la candidata più alta in grado, ma anche la più antipatica, se posso dire schiettamente, anche ai suoi, cioè al centrodestra, ha dimostrato che i voti non ci sono, quello che onestamente il centrosinistra diceva un po' da tempo: non ha i voti per eleggersi un candidato di centrodestra, quindi meglio cercare un candidato condiviso. Super partes non saprei, perché per essere super partes dovrebbe essere una persona che ha un nome che inizia con la M e finisce con la finisce con la O. Insomma, dovrebbe essere Mario Draghi, perché sì, insomma, non se dovesse essere un nome di qualche genere politico non sarebbe super partes, Mattarella quando fu nominato, ma anche altri, Napolitano anche al secondo mandato che fu votato da tutti, insomma non era un presidente super partes. Poi si è comportato in maniera assolutamente incivile quasi sempre nel corso del stesso mandato.
Ecco, Salvini, questa manovra qua, l'ha più voluta o più subita? Perché a quello che ho capito io ieri sera, ma per carità magari capisco niente, e che un po' l'ha subita perché la Meloni lo molestava da giorni per arrivare a questa conta, a questo tentativo di spallata, a questo candidato del centrodestra, e quindi in qualche modo, per paradosso, ma sto chiedendolo a te Daniela, in qualche modo questa musata consente a Salvini di avere rapporti di forza meno deboli con la Meloni, o sbaglio?
Sì, due dei tavoli... Su tre tavoli che sta Salvini, che ha in piedi, cioè quello all'interno del proprio partito, quello all'interno della propria coalizione, quello all'interno della maggioranza di governo, su tutti e tre ha fatto strike e oggi è più debole. Lui ha rivendicato il fatto di dover essere il kingmaker, di quello che faceva le proposte, eccetera. Oggi c'è la prova provata, numerica, aritmetica, incontestabile, che non solo il centrodestra non può, ma anche lui non è stato un granché bravo, nel senso che Casellati ha preso ampiamente meno dei voti che avrebbe potuto, non ha fatto il pieno della sua coalizione. Quindi Giorgia Meloni ha, ha fatto vedere che insomma come leader Salvini non è stato brillantissimo, ecco.
Daniela, una domanda ultima da parte mia, poi non so Lorenzo se vuole continuare tu. Quei 47 voti, 46 voti che sono andati a Mattarella, visto che il centro-sinistra non c'era neanche i 5 Stelle, chi gliel'ha dati e perché?
Esatto, bellissimi sono quei voti, sono i più interessanti perché sono i voti di una parte degli ex...
La linea che va e viene, linea che va e viene, sono i voti di una...
Cioè, sono belli perché sono voti diciamo inediti, persone che parlamentari che prima non l'avevano votato, quasi nessuno, perché sono quelli che appunto che non sono hanno partecipato al voto, quindi non sono di centrosinistra, non sono giallorossi, quindi quello sono un gruzzoletto di Mattarella che più o meno si può sommare con quelli che ci sono stati ieri. Insomma, c'è uno zoccolo importante per Mattarella nella base di questo catino, bacino di grandi elettori, e che sta appunto dicendo in qualche maniera di richiamare Mattarella in servizio.
Ecco, vedremo. Daniela, vediamo se resiste ancora un attimo la linea. Se dovessi scommettere, Salvini insisterà, il centrodestra insisterà ancora alle 5 o si va verso...
Oggi male non fa, secondo me oggi male non fa insistere su un altro candidato, però il rischio è che prendi un altro bagno. Devono essere sconfitte meglio una che due, insomma è un po' banalotto. Credo che però queste prossime ore saranno utilizzate per mettersi d'accordo. Segnalo, non so se significa veramente molto, però segnalo che nella conferenza stampa che Salvini ha tenuto proprio mentre c'era la chiama, ha nominato più volte Mattarella e in un caso ha detto, forse per la prima volta nella vita, che Mattarella ha fatto un buon lavoro. Non l'aveva mai detto, perché in genere Salvini dice di Mattarella che è il presidente dei immigrati, che lo accusa insomma di non avergli dato il voto nel 19, per cui a me è sembrato, ma forse io sono troppo ottimista, è sembrato che quello fosse un piccolo segnale di apertura verso quella parte.
Ecco, ci sono alcuni tweet di reazione che volevo leggervi, che sono arrivati già in questi minuti. Andrea Romano di Italia Viva, ricorderete, il congresso della destra è finito, scrive Andrea Romano, non si capisce chi ha vinto, ma si capisce benissimo chi ha perso.
Grazie Daniela Preziosi e grazie, buon lavoro.
Grazie a voi, buon lavoro.
Buon lavoro. Ci spostiamo, ma restiamo sempre alla Camera, e c'è con noi Osvaldo Napoli, deputato di Coraggio Italia. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a voi, grazie, molto gentile.
Senta Napoli, qual è la sua valutazione su questo numero 382 per Casellati?
Ma guardi, io considero un grave errore aver mandato allo sbaraglio la seconda carica dello Stato. Con tutto il rispetto, la si poteva mandare nel momento in cui c'era la certezza che sarebbe passata. In questa maniera io credo che in termine politico sia stato un errore. Aggiungo anche un altro aspetto, cioè il passare giorno per giorno con decine di candidati, un giorno uno, un giorno l'altro, mezz'ora uno, mezz'ora l'altro, direi che senza avere un accordo globale, altrettanto un errore politico. Ma al di là dei colori, vede, io vivo di un'esperienza, ormai siamo alla quarta legislatura, quindi a parecchi presidenti, il Presidente della Repubblica deve essere votato più ampio possibile, quindi qua c'è stato da parte di qualcuno una sopravvalutazione che secondo me è stato un errore. Aggiungo che arrivato a questo punto, lo dice un uomo certamente di centrodestra, ma di centro in modo particolare, la mia storia è, io credo che il centrodestra deve rivedere completamente il suo comportamento, ma non soltanto nel quadro del Presidente della Repubblica, ma dalla sua esistenza nel quadro politico nazionale. Oggi a mio giudizio si apre uno spazio politico nuovo di cui i centristi veri, parlo di Toti, di Renzi, di Berlusconi, di Calenda, ecco, hanno un grande vantaggio nel far nascere un nuovo centro, e c'è una forza di equilibrio e di concretezza e di razionalità e di moderazione, dove la sinistra torna a fare la sinistra, la destra esce fuori dal proprio equivoco, rimane a destra, e questo centro moderato si avrà finalmente, con questo centro moderato, un'area di equilibrio fra le due aree. Attraverso una legge proporzionale credo che a questo punto cambieremo onestamente più stabilità, perché quando qualcuno parla che con la legge maggioritaria c'è stata stabilità, le ricordo che questa legge ha portato a un governo Dini, a un governo Ciampi, a un governo Monti, a un governo Draghi, e se questa è stabilità dove la politica non esiste, io credo che sia un errore. Come io non critico le 5 votazioni, perché ci stanno anche, però dobbiamo capire che con domani a mio giudizio dobbiamo chiudere, la gente ha bisogno di avere un governo, specialmente sotto l'aspetto sociale, ti chiedono dov'è la cassa integrazione, ti chiedono l'aumento delle bollette, ma non è che lo faccio per populismo, perché io vivo in mezzo a tanta gente, in mezzo ai paesi, quindi la gente oggi chiede dei provvedimenti che servono a stare un po' meglio rispetto a quello che c'è adesso, quindi io mi auguro che le forze politiche, compreso io, con un'autocritica, abbiano la capacità domani di esprimere, questa sera non ci credo, ma però abbiano domani la capacità di esprimere un nome che, attenzione, è propedeutico al nome del Presidente del Consiglio, cioè quindi al di là di chi si vota o meno, è il governo che deve provvedere a fare i provvedimenti di rilancio, piaccia o non piaccia, il governo oggi per un mese e mezzo non sta riuscendo a fare questi tipi di provvedimenti, perché siamo tutti dietro al Presidente della Repubblica, mentre invece abbiamo bisogno di un governo attivo, presente, che sappia rilanciare la storia del paese. Abbiamo 50 provvedimenti del piano nazionale di rilancio fermi lì, e voglio ricordare che il PNRR, se non viene attuato, i soldi dell'Europa ce li dà sull'avanzamento dei lavori, non te li dà anticipati come avveniva una volta, certo. Quindi se li teniamo fermi lì non riusciamo ad usarli, quindi maggior occupazione, maggior lavoro, ecco, quindi è necessario che al di là dei colori politici ci si muova il più presto possibile.
Grazie.
Arrivederci, grazie mille, Osvaldo Napoli, grazie, buon lavoro. Torniamo da Luigi Ambrosio con un ospite. Luigi,
eccoci qua. Sì, Emilio Carelli, sempre Coraggio Italia, però io a lui chiedo un'altra cosa rispetto a quello che abbiamo sentito da Osvaldo.
Aia. La linea è andata, dovete sapere, ascoltatori e cari ascoltatrici, che ci sono 1 miliardo di telefonini, di computer, di iPad accesi in uno spazio.
Buongiorno, eccolo qua. A tutti.
Buongiorno.
Allora, sta per iniziare il vertice del centrodestra per decidere che voto esprimere alla prossima votazione, che è prevista alle ore 17. Naturalmente dopo il risultato di questa votazione appena terminata, dove la candidata espressa dal centrodestra Elisabetta Casellati ha preso solamente 382 voti, e si calcola che ci siano almeno una settantina di franchi tiratori, probabilmente nelle fila del suo stesso schieramento del partito, perché molti hanno votato Berlusconi o Tajani, quindi i voti mancano anche da quella parte, penso che si debba avere il coraggio di trovare una nuova soluzione. Noi lo diciamo da giorni, secondo noi è arrivato il momento di percorrere la soluzione più naturale, quella che noi riteniamo la più naturale, che è quella di Mario Draghi. L'attuale Presidente del Consiglio sarebbe il candidato ideale per stare 7 anni al Quirinale, sarebbe quel candidato di alto profilo che tutti auspicano da giorni.
Bisogna convincere Salvini.
Ma io ho percepito da parte di Salvini e dei suoi un ammorbidimento nell'atteggiamento. Penso che non ci saranno voti veti da questo punto di vista.
Diciamo che la musata può averlo ammorbidito.
Anche nelle cose.
Vabbè, questo può essere anche la conseguenza di questo, però diciamo che bisogna guardare avanti, bisogna dare un Presidente della Repubblica agli italiani. Siamo già arrivati al 5° giorno, stasera saremo al 6° scrutinio, è arrivato anche il momento appunto di compiere un gesto di coraggio. So che Enrico Letta sarebbe d'accordo, so che Fratelli d'Italia non ha ostacoli a votare Draghi, insomma io penso che in questo caso anche noi centristi, moderati di centro, dobbiamo svolgere con impegno, abbiamo il dovere di svolgere con impegno un ruolo importante e insistere sulla candidatura di Mario Draghi?
Mi risponda sì o no, visto che dobbiamo anche organizzarci con il palinsesto noi alla radio, stasera o domani?
Questo dipende un po' dagli equilibri, dipende un po' dalle trattative in corso. Certo, mancano meno di 2 ore alle 17, bisognerà capire se entro questa ora e 3/4 che ci manca per arrivare alle ore 17 si riuscirà a trovare un'intesa anche con il centro-sinistra, con il centro-progressista, cioè i progressisti di sinistra. Vediamo, è ancora presto per dirlo.
Grazie Emilio Carelli per essere stato con noi. Niente, vi do la linea.
Ecco, sì, grazie Luigi. Intanto vedo che sia Fratelli d'Italia che la Lega ci tengono a far sapere alle agenzie che loro sono stati compatti sul nome della Casellati. Per Fratelli d'Italia ha parlato La Russa e ha detto: in questi voti ci sono tutti quelli di Fratelli d'Italia. E anche dalla Lega, fonti della Lega hanno dichiarato che 208 voti della Lega sono andati compatti alla presidente Casellati. Chissà se sarà così, perché 70 e rotti franchi tiratori sono un po' tantini. Anna Bredice, sei ancora con noi?
Eccomi qua.
Eccoti. Se, come diceva adesso Carelli, 1 ora e 3/4 è poco per mettersi d'accordo su un nome, ma poniamo che Salvini, diciamo così, si arrendesse, tornasse a più miti consigli e dicesse: va bene, cosa facciamo? Facciamo qualcosa insieme. Il centrosinistra si farebbe trovare compatto sul nome di Draghi o Conte avrebbe da ridire?
Bisogna capire se l'opera di convincimento da parte di Di Maio su Conte ha dato i suoi frutti, perché per ora, diciamo, l'operazione compattezza del centrosinistra su questo voto c'è stata. Ora la scelta di Draghi, il candidato Draghi, comincia a essere anche un po' più difficile. Quelle parti, insomma, non nascondono il fatto di volere, di preferire un bis di Mattarella. Con Draghi diventa la soluzione, magari è inevitabile, però forse ci vuole di mezzo un'altra chiama, quella del pomeriggio e magari quella definitiva domani. E quindi bisogna vedere. Per ora l'assemblea, solamente Italia Viva, convocato l'assemblea dei grandi elettori per comunicare che cosa fare nel pomeriggio. Il PD ancora no, e probabilmente lo farà solamente stasera, e quindi è probabile che magari questo del pomeriggio ancora non sia il candidato di tutto il centrosinistra. E bisogna capire un po' come si muovono ora i partiti, i singoli gruppi parlamentari del centrosinistra a questa fallita.
D'accordo, grazie Anna. Direi ci prendiamo una pausa musicale, anche perché la linea con Skype comincia a fare un po' le bizze. Radio Popolare 15 e 21 minuti, siete all'ascolto di Presi per il Colle, le nostre dirette dalla Camera per l'elezione del Presidente della Repubblica, e proprio lì ci colleghiamo con Ettore Rosato di Italia Viva. Buongiorno e benvenuto a Radio Popolare, Rosato.
Buongiorno a voi, buongiorno a voi.
Senta, allora, abbiamo visto il risultato di Casellati che è ben al di sotto, credo, delle speranze che nutrivano nel centrodestra. È anche vero che da qui alla prossima votazione c'è forse troppo poco tempo per tentare un accordo di tutti su un altro nome, un nome super partes, un nome condiviso, o lei pensa che ce la si possa fare?
Io penso che bisogna farcela, perché ormai tutti i nomi sono stati già sondati. Il fallimento della Casellati era scritto, è diventato un fallimento ancora più ampio nelle dimensioni di quello che il centrodestra stesso immaginava. Salvini aveva detto che avrebbero perso, che se perdevano 18 voti non era un problema, ne hanno persi sicuramente almeno 90, poi anche perché c'è stato un contributo del gruppo misto che, come è facile capire, ha votato la Casellati. Di fronte a questo fallimento bisogna mettere su un'iniziativa politica che tenga insieme la maggioranza di governo. Salvini deve smettere di correre dietro alla Meloni, che ha fatto una scelta precisa di essere fuori la maggioranza. Non è vero che questo dividerebbe Salvini e la Meloni, sono già divisi, uno sta in maggioranza e uno sta all'opposizione del governo. Bisogna fare un presidente, eleggere un presidente di maggioranza, la rosa è strettissima ormai, non bisogna più fare esercizi di fantasia. Ieri sono state chiamate in causa tutte le alte cariche dello Stato, di aziende, in pensione o in esercizio. Non si può scegliere così un Presidente della Repubblica. Ci sono tutti gli elementi per chiudere, e chiudere nelle prossime due ore. Alle 5 c'è un'altra chiama, il tempo c'è, si faccia quello che si deve fare. Salvini ha il diritto, essendo leader della coalizione, che teoricamente aveva più voti, poi abbiamo visto che non è così, se vuole di dire la sua, partendo, azzerando completamente tutti quei nomi che ha messo, sa quali sono i nomi che sono sul campo, perché è una persona intelligente, e quindi si chiuda un ragionamento tra le forze politiche e procediamo col voto, e oggi diamo al nostro paese un nuovo Presidente della Repubblica.
Ecco, perché questo succeda, diciamo così, che se Salvini si decidesse a bussare al centro-sinistra, bisogna che il centro-sinistra sia compatto. Lei come la vede? Perché ovviamente fino a questo momento anche nel centro-sinistra ciascuno aveva la sua preferenza.
Ma guardi, le preferenze ci saranno sempre, e il Presidente della Repubblica eletto non sarà mai il preferito da tutti, non è mai stato così. Il Presidente della Repubblica eletto, ma proprio per la sua funzione, deve essere quello che raccoglie un consenso trasversale, pur non essendo il preferito da tutti. Non è che dobbiamo, non si elegge Miss Italia, bisogna trovare nella capacità della politica la costruzione di una sintesi tra partiti molto diversi. È naturale che sia così, ed è naturale che questa elezione del Presidente della Repubblica sia più complessa delle altre. Nelle altre occasioni, vale la pena ricordarlo, c'era il centro-sinistra, generalmente è stato così, che aveva una maggioranza parlamentare, che esprimeva un governo, che doveva trovare al suo interno la sintesi, quindi solo nel centro-sinistra. Poi lo proponeva al centrodestra, se lo volevano lo votavano, se non lo volevano non lo votavano. E adesso invece è diverso, la maggioranza parlamentare è molto più ampia, non c'è una maggioranza di centrodestra, non c'è una maggioranza di centrosinistra, e quindi bisogna fare una sintesi tra tutti. Ripeto, la rosa è strettissima, bisogna semplicemente scegliere. Farlo domani, dopodomani, tra tre giorni è solo tempo perso, un messaggio cattivo al paese, istituzioni bloccate, non ne vale la pena, bisogna farlo oggi pomeriggio.
Grazie Ettore Rosato, buon lavoro.
Grazie a voi.
Arrivederci. Allora, sono le 15:26 minuti, intanto proviamo a ricollegarci con Luigi Ambrosi e Anna Bredice. No, allora forse c'è un problema con la linea. Nel frattempo, sempre dalla Camera dei Deputati, è con noi Alessandra Maiorino del Movimento 5 Stelle. Buongiorno senatrice.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Ecco, allora, come stavamo commentando con Ettore Rosato di Italia Viva, no? Il centrodestra ha preso una bella porta in faccia dall'aula, perché i voti sono stati quelli che sono stati. La domanda è, se si affacciassero da voi, diciamo così, tornando a più miti consigli per trovare un nome condiviso e non far aspettare ancora, diciamo così, il paese, con tutti questi balletti, voi sareste compatti come centrosinistra o partirebbe poi, come dire, il problema tra le vostre file, no?
Ma veramente il nostro presidente Giuseppe Conte lo ripete, lo sta ripetendo fino a sgolarsi fin dall'inizio.
Appunto, perché lui va ripetendo che Draghi va tenuto a Palazzo Chigi, ma tutti sanno che Letta vorrebbe mandarlo al Quirinale.
Un candidato condiviso e cercare, vabbè, stiamo parlando di Draghi o stiamo parlando di un candidato condiviso?
Beh, la preferenza di Letta è sicuramente per Draghi, quella di Conte no, quindi qui già un problema c'è.
Però si è detto che la maggioranza è composita, bisogna trovare un punto di caduta che vada bene per tutti. Quindi facciamo prima questo ragionamento. Intanto lei ha detto giustamente la destra ha preso una porta in faccia, sì, e non solo, l'ha presa attraverso quella che è attualmente ancora e lo sarà anche domani la seconda carica dello Stato. Io mi permetto di sottolineare anche il fatto che fosse lì sia durante la votazione, cioè quando i grandi elettori scrivevano nell'urna il nome, lei era lì sul banco della presidenza, sì. E poi anche durante lo spoglio, quindi diciamo anche visivamente una come dire, insomma, un'immagine delle istituzioni piuttosto discutibile, almeno non corrisponde al mio gusto delle istituzioni. Detto questo, adesso mi auguro che lo abbiano capito, perché cosa ha fatto fino adesso il fronte conservatore? Ha gettato dei nomi, ha generato dei nomi assolutamente di parte e non condivisi. Lei dice sarà venuto a più miti consigli di adesso di condividere eventualmente, provare a trovare un candidato condiviso o una candidata. Io mi auguro di sì, perché insomma adesso si sono contati ieri 441 astenuti, oggi casellati 382, quindi ne ha totalizzati ancora di meno. Poi devo dire che noi come fronte progressista, questo lo dico anche a vantaggio di chi ascolta, perché l'interpretazione così sono sicuri che non hanno votato è un'interpretazione malevola. In questo modo noi abbiamo dato ai cittadini una chiarezza di interpretazione di quanto è avvenuto. Chi ha votato oggi o era del fronte conservatore o era del gruppo misto, quindi quei voti sono di quella parte lì.
Chiarissimo.
Ecco, detto questo, esatto, questo è il quadro. Adesso mi auguro appunto che questo, se serviva arrivare a questo per capire che una maggioranza così composita occorre mettersi seduti e ragionare su un profilo che sia effettivamente super partes e che non lo diventi, perché come ruolo il Presidente della Repubblica deve essere super partes, ma che nasca già così, io me lo auguro, che cosa posso dire.
Grazie senatrice Maiorino, buon lavoro.
Grazie a voi.
Grazie.
Buona giornata.
Linea al giornale radio, compresi per il colle, ci risentiamo subito dopo. E dunque, rieccoci a Presi per il Colle, le dirette di Radio Popolare dalla Camera per l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Il punto adesso è capire cosa farà il centrodestra nella prossima votazione che comincerà alle 17. Il risultato arriverà, beh, insomma, penso tra le 9 e le 10 di questa sera. Se insisterà con un candidato o una candidata di parte, se ancora con Maria Elisabetta Alberti Casellati, nonostante il cattivo risultato che ha fatto poco fa. Sandro, io direi possiamo partire da qui con la nostra prossima ospite, che è la politologa dell'Università di Bologna, Sofia Ventura. Buongiorno professoressa e benvenuta.
Buongiorno, buongiorno.
Buongiorno professoressa Ventura, Giglioli. Allora, abbiamo visto questa musata clamorosa, è una questione di incapacità tattica di Salvini-Meloni, è una questione di rapporti di forza e soprattutto adesso, cosa può fare il centrodestra dopo questa musata?
Ma non lo, diciamo che la cosa più saggia sarebbe non continuare sul nome della Casellati, che appunto del Presidente del Senato, e finalmente cominciare a ragionare su un nome che possa essere condiviso. Questa, diciamo, della spallata e del probabile naufragio di questa spallata era prevedibile, questa mossa. Proprio ieri sera ero in una trasmissione e mi confrontavo con dei giornalisti molto più sul pezzo di me, che cercavano di trovare in qualche modo una logica nel comportamento di Salvini, e ancora ieri sera escludevano che oggi avrebbe portato il nome della Casellati, perché ovviamente sarebbe stato, diciamo, un bruciare comunque la seconda carica dello Stato. Invece ciò è accaduto. Questo cosa ci dice? Ci dice che trovare una logica nelle cose in questo momento è abbastanza difficile, probabilmente perché alcuni degli attori principali di questa vicenda sono i primi a non seguire una logica. Cioè, io vedo in questo ruolo che si è cucito Matteo Salvini, e che tutto sommato è stato concesso a lui di cucirsi dagli altri attori in gioco, vedo molta disperazione, cioè vedo un po' il tentativo di tornare in scena, il tentativo comunque anche di diciamo di creare una situazione che non lo metta troppo in difficoltà, perché per esempio anche il suo attaccamento all'idea di Draghi che deve rimanere a Palazzo Chigi, che peraltro io forse per motivi diversi ma concordo su questo, ma è probabilmente legato al fatto che lui teme che una diversa disposizione delle carte lo metta in difficoltà, cioè ad esempio con un nuovo Presidente del Consiglio come giustificherebbe di fronte ai suoi elettori il continuare a stare al governo con la Meloni che preme dall'opposizione. Insomma, lui sta cercando una via di uscita per se stesso e in questo compie chiaramente molti errori, però glieli lasciano compiere. Questo ci dice molto anche sul centrodestra, ormai su Berlusconi ovviamente, insomma, diciamo che ha anche problemi di salute, quindi un po' in disparte dopo tra l'altro aver bloccato completamente il centrodestra per settimane con la sua pretesa di candidatura. Insomma, è chiaro che è molto in difficoltà il centrodestra e finché si lascia guidare un po' dagli umori di Matteo Salvini, che si è rivelato diciamo non un'aquila, credo che le cose non andranno bene. Adesso vediamo se decidono di intestardirsi con il loro candidato oppure arrivano a un accordo, ad esempio su Pier Ferdinando Casini.
Sì, il centrodestra sembra un po', come dire, vittima di una tempesta perfetta, con un leader malato a Milano, un leader del tutto incapace di fare le trattative e di fare giochi di palazzo come Salvini, e una leader che vuole spaccare tutto come la Meloni. Il combinato di scusa tra questi tre leader pare aver creato un gran casino. Adesso, così, nasometricamente, lei ci diceva prima, professoressa, che anche i giornalisti più scafati di palazzo hanno preso una toppa, e quindi io in modo assolutamente da profano le chiedo, ma adesso lo scenario che si vede così a intuito è o Casini o Draghi, e poi alle brutte, se nessuno di questi due va avanti, c'è sempre l'SOS nonno Mattarella. Vede altre possibilità e lei queste le vede?
No, non le vedo, anche se Draghi, insomma, mi sembra di aver capito, poi da quello che ascolto, come tutti quanti, che ci sia una grande ostilità da parte dei partiti. Quindi mi sembra tutto sommato Casini una soluzione sulla quale sia più facile convergere. Su Mattarella, sì, certo, è possibile anche quella opzione. Lui mi è sembrato il presidente uscente molto convinto di non volere rientrare in pista. Credo che sarebbe davvero anche un brutto segnale costringerlo a rimanere. E poi ci sono altre figure, per esempio Gianfranco Pasquini in questi giorni ricordava la figura di Amato, che sicuramente sarebbe un'ottima figura, no, per ricoprire il ruolo di presidente della Repubblica, perché poi bisognerebbe anche ricordare che chi fa il Presidente della Repubblica dovrebbe averne anche i requisiti, le capacità, le caratteristiche sia di esperienza sia psicologiche, sia le abilità politiche che oggi sono necessarie per un Presidente della Repubblica. Quindi Giuliano Amato sicuramente sarebbe un'ottima l'ultima scelta, si è fatto un po' il suo nome per un certo periodo, però poi non è mai decollata la sua candidatura, quindi alla fine Casini forse mi sembra il punto di caduta più facile, però al momento, ecco.
È tutto il momento, professoressa, in questi giorni. Noi andiamo a letto con una certezza, ci svegliamo che la certezza non c'è
infatti
più. E non era una certezza, appunto. Grazie, professoressa.
Niente, grazie a voi.
Mille. Arrivederci.
Buona giornata,
arrivederci, buona giornata.
Sofia Ventura, politologa dell'Università di Bologna. Torniamo alla Camera dei Deputati con i nostri inviati. Luigi Ambrosi e Anna Bredice. Luigi, ti chiedo, c'è un vertice in corso del centrodestra?
Dovrebbe essere in corso, sì, naturalmente blindatissima la sala dei gruppi, non ci sono i commessi davanti come Cerveri che ci impediscono di avvicinarci, quindi ce ne stiamo qua a vedere se c'è qualcuno che rimane fuori e risponde a qualche domanda. In questo momento no, possiamo immaginare che cosa succeda lì dentro. 382 voti sono veramente pochi, la professoressa Ventura faceva dei nomi di candidati Presidente della Repubblica, sono sempre quelli, si diceva prima del voto, vediamo quanti sono i numeri per ragionare su chi potrebbe essere il candidato alle 17. Il candidato con numeri così bassi cresce nelle quotazioni Presidente del Consiglio attuale, Draghi, e poi c'è Casini che questa mattina ha dispensato grandi pacche e grandi sorrisi a tutti, scherzava sulla sua cravatta del Bologna e, a differenza del gruppo del Partito Democratico, lui è entrato in aula a votare, gli hanno chiesto, lo fai? Beh, certo, io devo, come dire, atteggiamento istituzionale super partes, lui ci crede in questo momento, ma si fa, l'abbiamo sentito anche i microfoni, fuori i microfoni, il nome del Presidente del Consiglio con una frequenza che era tale martedì più o meno, poi era molto sceso nelle quotazioni.
Insomma, sta risalendo Draghi, e Casini però aspetta al varco, perché se, come è vero, come diceva la professoressa Ventura, Draghi non gode di grande simpatia in generale nei partiti, ovviamente l'altra opzione facilmente praticabile sarebbe Casini. Anna?
Anna Bredice, ci sei? Perché volevamo chiederti, farti una domanda se sei in linea.
Ecco,
è un po' incasinata così. Ecco, no. Anna, io, contrariamente a quello che diceva Osvaldo Napoli, contrariamente a quello che diceva Rotondi, c'è anche la seria possibilità che se il centrodestra si incista sulla Casellati anche per la sesta votazione, la Casellati prenda meno voti e non di più. Perché,
esattamente,
perché
cioè, quello che,
la spirale è negativo, perché molti parlamentari probabilmente pensano basta, cambiate cavallo, perché sennò qua non ne usciamo più.
Scusate, posso pregare Luigi Ambrosio di spegnere il microfono? Perché c'è molto rumore di fondo dalle
sue
parti.
Lo chiudo.
Grazie. Sì, è esattamente quello che dicevano, commentavano alcuni, ad esempio un deputato dei 5 Stelle che diceva se vanno avanti con la Casellati rischiano di prenderne molti di meno di adesso, cioè per cui è lei stessa forse che dovrebbe sottrarsi a questo punto, a questo gioco, anche se adesso nel vertice del centrodestra a chi toccherà fare il nome? Cioè, probabilmente a Forza Italia, cioè la Lega, Salvini forse non ha più neanche la forza ora di riproporre di nuovo uno schema così divisivo. Facevano i conti prima e i voti che sono mancati probabilmente arrivano proprio dallo stesso partito della stessa Casellati, cioè Forza Italia. E quindi infatti mi ricordo che durante lo spoglio erano parecchi i voti per Tajani, chissà se questo è significativo di qualcosa, cioè che sono mancati proprio da lì, perché poi adesso partirà la caccia ai franchi tiratori. E quindi a seconda di quello che deciderà il centrodestra, se modificare un po' lo schema e quindi aprire e cercare una candidatura condivisa, a loro volta poi il centrosinistra deve decidere che cosa fare, se è scheda bianca oppure...
Mi pare, Anna, che ci sia il gruppetto di Coraggio Italia, che ha, mi pare, 25-26 grandi elettori, che sia molto molto deciso. Noi abbiamo sentito ai nostri microfoni, forse hai avuto modo di sentirle anche tu, sia Osvaldo Napoli sia Emilio Carelli, molto decisi da andare da Salvini e dirgli basta con la Casellati. Quindi potrebbe essere il più piccolo dei gruppi del centrodestra a far scoppiare la mina, perché è evidente che loro non la votano più, ammesso che l'abbiano votata stamattina non la votano più Casellati, si sono molto esposti anche ai nostri microfoni.
Infatti, aspettavano proprio, non volevano commentare prima, aspettavano il risultato per dire qualcosa e il risultato è forse nelle loro previsioni. E non è un mistero che loro fanno anche il tifo per Casini, quell'area lì.
L'area chiamiamola quella di Toti, per chi non fosse tanto dell'area esatto. di Toti, quasi tutti eletti con Forza Italia e adesso centristi, o almeno tali si definiscono, che vorrebbero andare su Casini, giusto?
Esattamente, magari insieme anche a Italia Viva.
Compresa Forza Italia?
Mi sentite?
Magari con un pezzo di Forza Italia, sì.
Luigi,
ecco, c'è Luigi che forse è qualcuno.
Luigi,
No, soltanto per aggiungere che le cose che si raccolgono qua sono di litigate al vertice, in particolare nei confronti dei centristi, accusati di essere dei traditori perché avrebbero chiesto un ministro nel nuovo governo. Ci diceva Carelli che loro puntano su Draghi, allora l'operazione sarebbe mandar via Draghi, cioè mandarlo al Quirinale, mica via, alla Presidenza della Repubblica, ma il nuovo governo loro entrano e quindi si staccano idealmente dalla coalizione di centrodestra e quindi adesso pare che stiano volando le urla lassù nei loro confronti e c'è molta tensione anche nei confronti di Forza Italia, perché Lega e Fratelli d'Italia sono compatti nel negare di avere franchi tiratori.
Sì, questo è quello uscita, che ho capito. È uscito che la Russa con Napoli sono prese a male parole. Però adesso diamo la linea a Lorenza che ha un ospite.
Sì, abbiamo Antonio Misiani, Partito Democratico, in diretta dalla Camera. Buongiorno Misiani e benvenuto.
Buongiorno a voi.
Allora, qui ormai manca un'oretta alla prossima votazione. Qualcuno è venuto a bussare da voi?
Ma noi stiamo aspettando che dopo la facciata che hanno preso contro un muro si rendano conto che così non si può andare avanti, riordino le idee e vengano a discutere con noi. Mi sembra che i pochi voti raggranellati dalla Presidente Casellati, che avrebbe dovuto fare a meno di prestarsi a questo gioco, sia lì a testimoniare una cosa che era nota da giorni e giorni, bastava farsi quattro conti, nessuno schieramento alla maggioranza assoluta dei 1009 grandi elettori, la ricerca di una candidatura condivisa è una necessità, noi diciamo meglio tardi che mai e speriamo che cambino rapidamente direzione.
Buongiorno onorevole, buonasera, anzi ormai, sono Giglioli. Casini, Draghi, Amato, sono questi tre i nomi su cui si potrebbe convergere quando verranno a Canossa quelli del centrodestra?
Ma guardi, vedremo, sono tutti nomi di alto profilo che rispondono all'identikit, ai criteri a cui facevo riferimento in precedenza. Ripeto, vedremo se sarà innanzitutto possibile sedersi attorno ad un tavolo e discutere. Se vogliamo arrivare rapidamente ad una scelta, io credo che sia indispensabile. Se Salvini, Meloni e compagnia bella vogliono andare avanti su questa strada, non vanno lontano loro, ma purtroppo...
Comunque vi aspettate che vi chiamino prima della sesta votazione, quella delle 5, per farvi sapere qualcosa?
Sarebbe, come dire, utile. Poi se non ci chiamano, noi andiamo avanti anche nella votazione successiva. Abbiamo il senso di responsabilità.
Ancora non parteciperete al voto se loro insisteranno per un nome di parte?
Ma io spero proprio di no, sarebbe veramente insensato andare avanti su una strada che ha dimostrato di non portare nessun tipo di risultato.
Grazie Antonio Misiani, buon lavoro.
Grazie.
Alla prossima.
Buon lavoro
a voi.
Arrivederci, senatore Antonio Misiani del Partito Democratico. Risulta che in questo momento ci sia non solo in corso il vertice del centrodestra, ma anche un vertice PD 5 Stelle Leu, probabilmente i tre segretari Letta, Conte e Speranza, mentre alle 16, quindi fra pochissimo, è prevista anche un'assemblea dei grandi elettori di Italia Viva. Insomma, i tempi sono strettissimi per un accordo entro le 17, credo, Sandro, che...
Sarà duretta che ce la facciano, sì, perché devono prima mettersi d'accordo su loro, tra loro, quelli del centrodestra, e abbiamo visto che volano gli stracci fra centristi e Fratelli d'Italia, e quindi già mettersi d'accordo in tempi normali è difficile, figuriamoci in pochi minuti. Dovrebbero avere la capacità di riuscire entro la prossima 50 minuti ad andare dal centro-sinistra, poi bisogna vedere se il nome che propongono al centro-sinistra va bene al centro-sinistra, perché sì. Quindi la vedo difficile, è più probabile che vadano a prendersi un'altra come dici, facciata, musata, queste sono le espressioni più usate in questi minuti, non si sa più come definirlo questo flop della Casellati di oggi.
Anna, facciamo due conti, se si vota, si inizia a votare alle 5, la previsione per capire se ci sarà il quorum per uno o una candidata, cosa sarà, verso le 8 di stasera? Un po' più tardi.
Sì, sì, un po' più tardi forse, perché oggi erano le 3 più o meno quando si è avuto il risultato, quindi... sì, anche un po' più tardi.
Quindi caschiamo bene con la nostra fascia, sì. Presi per il colle dalle 20 alle 22. Dovremmo riuscire a dare ai nostri ascoltatori e nostre ascoltatrici tutto quello che sta succedendo con la sesta votazione, giusto?
Esattamente, sì, sì, sì. E poi intanto hanno già fissato per domani due votazioni, quindi siamo già a posto anche per domani.
A posto, per modo di dire, alle 9:30 la prima votazione e un'eventuale seconda di domani, Dio ce ne scampi, alle 16:30. Va bene, vabbè, comunque noi ci saremo, tanto che dobbiamo fare.
Beh, visto che siamo arrivati fino a questo punto,
non è che, possiamo ai supplementari andare via, insomma, dopo aver seguito tutta la partita, i 90 minuti.
Va bene, Luigi, sei appostato fuori dallo stanzone del centrodestra?
Sì, anche, no, volevo dire, abbiamo vinto gli europei ai rigori, quindi non è che siamo poco allenati. Sì, sono qua, ma non succede niente per il momento, fuori, dentro è un po' diversa la situazione.
Sì. Facciamo un breve ricapitolo in chiusura, che dici Lorenza, ci siamo?
Sì.
Per magari non tutti hanno seguito tutto quanto. Allora, musata, facciata, flop, tutto quello che chiamatelo come volete, del centrodestra, che ha cercato la prova di forza, doveva arrivare a 505 voti almeno per eleggere Casellati, sulla carta ne aveva 450 e invece ne ha presi 382 Casellati, la soglia sopra la quale sarebbe stata comunque riproponibile con qualche speranza la sua candidatura era considerata, l'ha detto Sgarbi ai microfoni di Luigi Ambrosi, circa 420, la soglia sotto la quale era flop era considerata 400, 382 sono più che flop. 406 sono stati gli astenuti, ricordiamo che Movimento 5 Stelle, PD e Leo avevano dato indicazione ai loro grandi elettori di non ritirare la scheda. Poi ci sono stati nelle urne di Montecitorio voti per altri candidati, 46 hanno scelto di votare per Sergio Mattarella ed è interessante perché sono un pacchetto di 46 voti che non viene dal centro-sinistra che appunto non ha ritirato la scheda. Nino Di Matteo 38 sono i voti di Alternativa C'è, la scissione del Movimento 5 Stelle, e poi alcuni evidenti franchi tiratori, 8 voti per Berlusconi, 7 voti per Tajani, gente del centrodestra che non ha voluto votare per Casellati. Marta Cartabia ha preso 7 voti, 6 voti li ha presi Casini, 3 Draghi, 2 Belloni, 11 bianche, 11 disperse, 9 nulle. Fra un'ora comincia la sesta votazione di questa elezione presidenziale, non si sa ancora quale sarà lo scenario in cui comincerà, perché in questo momento è riunito il centrodestra che dovrebbe decidere se andare avanti o no con Casellati e poi dovrebbe confrontarsi col centrosinistra per fargli sapere se va avanti su Casellati oppure se tenta una soluzione di mediazione.
C'è un'agenzia a proposito del gran recriminare che si fa nel centrodestra per come è andata, un'agenzia ANSA che cita il leader di Forza Italia Giorgia Meloni, ma io non ci posso credere.
Il leader hanno cannato quelli dell'ANSA.
Vabbè,
stiamo cannando un po' tutti.
No, il leader di Forza Italia Giorgia Meloni.
Ha cannato chiamandolo Forza Italia, chiamandolo il leader due volte.
Di Fratelli d'Italia,
almeno
perdono.
Quello l'ha accettato.
Fratelli d'Italia. Okay. Vabbè,
l'ha maschilizzato.
Detto questo, che dice insomma che loro sono stati leali e anche la Lega è stata leale, quindi dà atto a Salvini di aver controllato i suoi, non così posso dire per altri.
Ce l'hanno su con Coraggio Italia, con Forza Italia, ce l'hanno su con quelli, con l'ala non di destra, diciamo.
Sì, sì. E quindi adesso si tratta di capire se ripresenteranno Casellati o un altro o un'altra candidata di parte, perché insomma credo molto probabile che un nome condiviso nel giro di un'ora non si troverà. Grazie intanto ad Anna Bredicio e Luigi Ambrosio, che ritroveremo nei giornali radio, nelle nostre dirette. Buon lavoro entrambi.
Buon lavoro a voi.
Grazie.
Ciao ragazzi, a dopo. Allora, qui per adesso finisce, nel senso che dal bestiario della politica passiamo agli animali molto più simpatici di Cecilia Di Lieto, con Considera l'armadillo, fra pochissimi secondi, dopo un brevissimo blocco pubblicitario in onda. Era molto incerta Cecilia, non le avevamo detto vai, non vai in onda, vedremo, dipende da quello che succede. Sì, Cecilia c'è, con Considera l'armadillo, cerchiamo di mantenere la programmazione della radio nonostante tutte queste interruzioni dovute a Quirinale. Noi non sappiamo, ragazzi, se veramente questa corsa la state seguendo con passione o se vi siete sonoramente rotti le scatole, come anche da alcuni sento dire, ma tant'è, noi siamo qua anche per fare questa informazione. E come presi per il colle, nome che si sta rivelando più adatto che mai, come presi per il colle, saremo un'altra volta qui questa sera dalle 20 alle 21-22 stasera, no, 22 per forza, forse anche dopo, perché se fanno il presidente, ai ai ai, si va anche a notte fonda. Comunque dalle 20 alle 22 di sicuro. Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
Ciao, buon ascolto.